Missione Kira. L'Europa difende la Terra dagli asteroidi. Kira è la prima missione spaziale per studiare strategie di difesa planetaria contro gli asteroidi. Analizzerà gli effetti dell'impatto di una sonda su un asteroide. La possibilità che la madre di tutti gli asteroidi colpisca la Terra è statisticamente irrilevante, ma se proprio succedesse, come moriremmo? Gli asteroidi che potrebbero costituire una seria minaccia per la vita sulla Terra potrebbero colpire il pianeta una volta ogni 500.000 anni, forse anche meno. Quelli capaci di distruggere intere città potrebbero colpire ogni 10.000 anni. In ogni caso, al di là della statistica, il pericolo asteroidi non riguarda singoli mortali, ma l'intera umanità. Se una di queste remote collisioni dovesse verificarsi, come periremmo? L'unico caso di un terrestre colpito direttamente da un meteorite. Prove generali. Un gruppo di scienziati britannici ha pubblicato sul Geophysical Research Letters un'analisi delle più probabili cause di morte dovute a un impatto celeste. I ricercatori dell'Università di Southampton hanno simulato la collisione di 50.000 asteroidi di varie dimensioni, da quelli di poco conto fino a giganti di 400 metri di diametro. Quello dei dinosauri misurava però circa 10 km di diametro su varie parti della Terra, stimando il tipo di danni che provocherebbero: tsunami, piogge di detriti, onde termiche, e quante persone ucciderebbero. Quanto dovrebbe misurare un meteorite per ucciderci tutti? Il primo killer. Il 60% delle morti per impatto di asteroide, emerge dallo studio, deriverebbe da vento, pressione e onde d'urto, mentre tsunami e polveri contribuirebbero solo in parte. Un asteroide di grandi dimensioni non ha bisogno di piombare al suolo intatto per causare distruzione. Ben prima di colpire la Terra e lasciare crateri o sollevare muri d'acqua, si disintegrerebbe in atmosfera provocando un'onda d'urto in grado di radere al suolo città e sbriciolare con la pressione i nostri organi interni. Asteroidi, meteoriti, asteroid day. Il numero di morti per varie cause, vento, pressione, temperatura, detriti, tsunami, in relazione alle dimensioni dell'asteroide impattante. Alvin Chang. Come si vede dal grafico qui sopra, a mano che crescono le dimensioni del masso spaziale, diameter, in metri, le possibilità di morire per cause diverse, detriti, tsunami, aumentano, ma vento e fronte onda termico rimangono sempre le principali minacce alla vita. Onde anomale? Poche. Il vento derivante dall'impatto in atmosfera accompagnerebbe ogni collisione, mentre gli tsunami si genererebbero soltanto se il masso cadesse in acqua, e comunque in un numero ridotto di casi. Per sollevarne di simili a quelli che si vedono nei film apocalittici, occorrerebbe smuovere l'intera colonna d'acqua fino agli abissi oceanici, come avviene quando un terremoto scuote i dal basso. E nell'eventualità di un impatto in pieno oceano, il problema, oltre agli tsunami, sarebbe la quantità di vapore acqueo in atmosfera. La fine dei dinosauri nel guscio di un'ostrica. Tra eruzioni, anidride carbonica e contaminazione da mercurio, la vita sulla Terra era mal messa già prima dell'impatto dell'asteroide dei dinosauri. Uno studio condotto da ricercatori della Northwestern University, USA, aveva come obiettivo quello di misurare la composizione isotopica del calcio, ossia la percentuale dei vari isotopi del calcio, di vongole e altri molluschi marini fossili risalenti al periodo di passaggio tra Cretaceo e Paleogene 65 milioni di anni fa circa, ossia alla grande estinzione di massa. I ricercatori hanno scoperto che, in prossimità di quell'evento, la composizione chimica dei gusci si era già modificata in risposta a una enorme quantità di carbonio presente negli oceani. Le conchiglie sono per lo più composte di calcio, circa lo stesso minerale presente nel gesso e nei calcari, e nelle compresse antiacido, in particolare di carbonato di calcio, circa Co3. E la quantità di anidride carbonica CO2 nell'ambiente influenza enormemente il processo di formazione dei gusci. Estinzione dei dinosauri, le incertezze della scienza, coincidenze mortali. L'eccesso di anidride carbonica in atmosfera e negli oceani era la diretta conseguenza di circa 1 milione di anni di eruzioni vulcaniche che, con alterna intensità, si verificavano nell'odierno Deccan, India, un'area di 320.000 km². Nei secoli che precedettero l'impatto dell'asteroide di Kikxulub, l'asteroide dei dinosauri, i vulcani del Deccan emisero in atmosfera enormi quantità di anidride carbonica, provocando una forte acidificazione degli oceani che influenzò molti organismi marini. Benjamin Linzmeyer, coordinatore dello studio disponibile su Geology, spiega che i dati mostrano che l'ambiente stava cambiando profondamente prima dell'impatto dell'asteroide dei dinosauri in relazione alle eruzioni vulcaniche nel Deccan. La Terra era sotto stress già prima del grande evento di estinzione. L'impatto avviene in un periodo di grande instabilità del ciclo del carbonio e molto probabilmente l'estinzione fu causata dalla coincidenza delle due situazioni. 170 milioni di anni fa, una rivoluzione per la vita negli oceani. Due avvisi ai naviganti. Precedenti ricerche avevano già esplorato i potenziali effetti delle eruzioni del Deccan sull'evento di estinzione di massa, ma avendo preso in esame sedimenti in diverse parti del pianeta e i risultati non sono mai stati determinanti e univoci. Concentrandosi su un organismo specifico, invece, il nuovo studio ha ottenuto una registrazione più precisa e ad alta risoluzione della chimica degli oceani di allora. Le conchiglie crescono rapidamente e cambiano con la chimica dell'acqua, aggiunge Linzmeyer, e poiché vivono per un periodo di tempo molto breve, ogni conchiglia è un'istantanea della chimica dell'oceano. I ricercatori affermano che la comprensione di come la Terra reagì al riscaldamento estremo nel lungo periodo delle eruzioni del Deccan e all'apporto di anidride carbonica può aiutare a comprendere in quale modo il pianeta risponderà ai cambiamenti climatici attuali, così tanto accelerati dalle attività umane. In una certa misura riteniamo che gli antichi eventi di acidificazione degli oceani siano buoni analoghi a ciò che sta accadendo ora con le emissioni antropogeniche di anidride carbonica, afferma Andrew Jacobson, Northwestern University. Forse possiamo usare questo lavoro per prevedere che cosa potrebbe accadere in futuro, perché il sistema Terra è sensibile alle grandi e rapide aggiunte di anidride carbonica, ed è innegabile che le attuali emissioni avranno conseguenze ambientali importanti. COP25, le questioni sul clima rimandate al 2020. Allo studio della Northwestern si aggiunge quello della University of Michigan, articolo su FIS.org, che dall'analisi geochimica di conchiglie fossili di molluschi marini mette sotto i riflettori anche una diffusa contaminazione da mercurio che il geochimico Sierra Peterson definisce di concentrazione paragonabile a quella che si può riscontrare oggi in prossimità di molti siti industriali. 22 dicembre 2019, Luigi Bignami. Alimentazione, i cibi colorati fanno male. Aggiunti ai cibi per migliorare l'aspetto, il sapore o la consistenza, gli additivi non sono dannosi come si pensa. Se i cibi sono molto colorati, come quelli che piacciono tanto ai bambini, vuol dire che ci sono degli additivi, e quando si dice additivo si pensa subito a qualcosa di artificiale, e spesso a qualcosa di dannoso, ma non è sempre così. Per definizione, l'additivo è una sostanza non presente naturalmente in un alimento, ma aggiunta per migliorarne l'aspetto oppure la conservazione, la formulazione, il gusto. In alcuni casi si tratta di sostanze di origine naturale, come molti coloranti e addensanti, in altri di composti ottenuti in laboratorio. Sempre, però, gli additivi consentiti per legge sono considerati innocui per la salute. Controlli di tossicità. Alberto Mantovani, tossicologo dell'Istituto Superiore di Sanità, spiega che fino a non molto tempo fa un additivo era ritenuto sicuro fino a prova contraria. Oggi questo è sempre meno accettabile. In Europa la situazione sta cambiando anche grazie alla disponibilità di strumenti sempre più sofisticati per controllare la tossicità di un composto. Mantovani fa riferimento al grande sforzo condotto dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, che entro il 2020 rivaluterà tutti gli additivi in commercio da prima del 2009 e approverà solo quelli che, alla luce di un preciso protocollo di analisi, risulteranno sicuri. Saranno inoltre specificati i limiti di concentrazione se necessari a garantire la sicurezza. Nella revisione in corso ci sono già stati ridimensionamenti ed esclusioni. Per esempio, sui circa 40 coloranti variati, di 3 rossi sono state abbassate le concentrazioni massime e uno è stato escluso. Il sito di salute dell'Istituto Superiore di Sanità riporta già una lista dei coloranti alimentari consentiti. Europa all'avanguardia. C'è poi un ulteriore livello di sicurezza a cui si pensa poco e che invece dovrebbe rassicurare i consumatori, la purezza delle sostanze autorizzate. Chiarisce Mantovani, ogni additivo usato in Europa deve essere puro e non contenere contaminanti. Occasionali problemi possono dare gli additivi preparati in paesi extraeuropei e usati in alimenti dei quali è spesso difficile ricostruire la filiera. Ciò che senz'altro si deve sottolineare è che in Europa, per fortuna, la catena di monitoraggio, controllo, allerta e ritiro è attiva, funziona molto bene e ha sempre permesso di evitare situazioni gravi. Dolomiti, requiem per la Marmolada. Il ghiacciaio della Marmolada è compromesso, in 10 anni si è ridotto del 30% e sembra ormai destinato a scomparire del tutto entro il 2040. Un'altra conferma del fatto che i ghiacciai alpini si stanno riducendo come mai prima ora arriva dalla Marmolada. Questo ghiacciaio, simbolo delle Dolomiti, si sta riducendo a un tasso tale che nell'arco di 20-30 anni potrebbe scomparire del tutto. In soli 10 anni il suo volume si è ridotto del 30%, mentre la diminuzione della superficie è stata del 22%. È il risultato di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRISMAR, dell'Università di Genova e di Trieste, dell'Università di Aberystwyth, dell'ESUC e dell'ARPA Veneto, che ha messo a confronto due rilievi geofisici sul ghiacciaio effettuati nel 2004 e nel 2015. Il lavoro è pubblicato su Remote Sensing of Environment. Il primo rilievo è stato realizzato sul terreno con un georadar per lo studio del primo sottosuolo. L'apparecchio invia un segnale elettromagnetico che viene riflesso dalla roccia sottostante il ghiacciaio e questo permette di conoscere lo spessore del ghiaccio, spiega Renato Colucci, CRISMAR. Il secondo rilievo, invece, è stato realizzato usando i dati da un georadar montato su un elicottero. In questo modo è stato possibile costruire i due modelli 3D del ghiacciaio che hanno permesso di misurare con precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l'evoluzione recente nel corso del decennio. Requiem per l'Ojokul. Spezzato e ridotto. Il ghiacciaio era un tempo una massa glaciale unica, adesso invece è frammentato e diviso in varie porzioni, e in vari punti emerge la roccia sottostante. I terreni carsici come la Marmolada sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi, così se il ghiaccio fonde gradualmente i rilievi affiorano, queste rocce che si vedono in superficie diventano fonti di calore, che trasmettono all'interno del ghiacciaio stesso. Questo aspetto, unito al cambio di albedo, ossia il modo con il quale viene riflessa la luce solare e che cambia se si ha roccia o ghiaccio, la roccia assorbe calore, il ghiaccio lo riflette, sta ulteriormente minando la salute della Marmolada, accelerandone la già forte e rapida fusione. La fine è vicina. La ricerca ha inoltre evidenziato che se il tasso di riduzione continuerà come nel decennio analizzato, nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso, lasciando il posto solo a piccole isole di ghiaccio e nevato, alimentate dalle valanghe e protette dall'ombra delle pareti rocciose più elevate. Il ghiaccio non esisterà più, conclude Colucci, e se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente. Purtroppo siamo forse già a un punto di non ritorno, anche se le temperature restassero così come sono, il ghiacciaio è compromesso e in totale disequilibrio, perciò il suo destino appare comunque segnato. 23 dicembre 2019 Luigi Bignami. Canada e gas serra, l'inversione di rotta di Trudeau. A dispetto dello sbandierato impegno per il contenimento dei gas serra, il premier canadese Justin Trudeau sembra voler prendere decisioni molto contestate. Dopo aver chiuso la sua ultima campagna elettorale a fianco di Greta Thunberg e dei ragazzi dei Fridays for Future, il premier canadese Justin Trudeau, volto liberale spesso contrapposto a Trump, si prepara a dare il nulla osta per la costruzione della più grande miniera di sabbie bituminose a cielo aperto della storia del Canada, con buona pace al contenimento dei gas serra. A accendere i riflettori sul probabile cambio di rotta all'indomani della COP25 di Madrid, in cui Trudeau ha ribadito la volontà di prendere impegni ambiziosi contro il riscaldamento globale, è un articolo pubblicato sul Guardian. Ferita ecosistemica. La questione sul tavolo è l'approvazione del progetto di una gigantesca miniera di sabbie bituminose nel nord dell'Alberta, il territorio che contiene la maggior parte delle riserve di greggio del paese. La cava dell'azienda TechResearch scoprirebbe una superficie di 292 km quadrati e arriverebbe a produrre 260.000 barili di greggio al giorno da qui al 2067. Il tutto in un territorio al confine con quelli di alcune popolazioni indigene, nell'ultima regione al mondo abitata dal bisonte americano delle foreste Bison Athabasca, e a una trentina di chilometri appena dal Wood Buffalo National Park, il più grande parco nazionale del Canada tutelato dall'UNESCO. Estrazione complessa. Se entrasse in attività, la miniera da sola aggiungerebbe 6 megatonnellate, milioni di tonnellate di gas inquinanti in atmosfera all'anno, e annullerebbe qualunque proposito del Canada di osservare gli accordi di Parigi. Quello estratto dalle sabbie bituminose, un mix di argilla, sabbia, acqua e bitume, è spesso definito come il combustibile più sporco del mondo. Con l'aumento del prezzo del petrolio, queste sabbie, le cui riserve mondiali si trovano soprattutto in Canada e in Venezuela, sono diventate più appetibili, anche se il processo estrattivo richiede grandi quantità di energia e risorse. Occorre scavare nel suolo crateri profondi 40-60 metri per far affiorare il bitume e utilizzare vapore e solventi per limitarne la viscosità. Acque inquinate. Per estrarre un barile di petrolio dalle sabbie bituminose occorrono circa 3 barili d'acqua, sempre che sia possibile il loro recupero superficiale. Il 90% delle riserve di sabbie bituminose in Canada si trova a profondità maggiori. La maggior parte dell'acqua usata nei processi estrattivi, contaminata di sostanze cancerogene come arsenico e metalli pesanti, viene scaricata in loco, avvelenando popolazione ed ecosistemi locali. La questione climatica. Come spiega Scientific American, la quantità di CO2 potenzialmente liberabile dalle sabbie bituminose dell'Alberta è enorme. Ci sono circa 170 miliardi di barili di petrolio ricavabili soltanto dalle miniere di superficie e altre 1,63 migliaia di miliardi che aspettano sottoterra. Se tutto il bitume in quelle sabbie venisse bruciato, aggiungeremmo altri 240 miliardi di tonnellate di carbonio in atmosfera, e solo l'Alberta contribuirebbe per 0,4 gradi centigradi aggiuntivi al global warming. Se si bruciasse solo quello recuperabile con le tecnologie attuali, diffonderemmo in atmosfera 22 miliardi di tonnellate di CO2. COP21, gli obiettivi di Parigi sono ancora raggiungibili. Sulla strada sbagliata, in Canada, anche senza questo progetto, ci sono altre 131 megatonnellate, milioni di tonnellate di CO2 che attendono solo di essere emesse da miniere di sabbie bituminose già approvate e in attesa di costruzione. In pratica, mentre il mondo si interroga su come ridurre le emissioni, l'industria del petrolio e del gas ha già pianificato l'espansione per i prossimi decenni in Canada e non solo. Secondo l'IPCC, per avere almeno la metà della possibilità di scongiurare scenari climatici catastrofici, la produzione di petrolio dovrebbe calare del 37% nei prossimi 10 anni e del 87% entro il 2050. Tutti i paesi dovrebbero iniziare già ora a invertire la rotta, e non solo a parole. L'Australia ha appena registrato il giorno più caldo di sempre. La stessa Australia alla COP25 ha ostacolato la lotta al global warming, sta attraversando l'ondata di calore peggiore di sempre, mentre gli incendi devastano l'area attorno a Sydney. Investita da un'ondata di calore destinata a peggiorare nel fine settimana che precede il Natale, l'Australia ha appena superato il suo giorno più caldo di sempre. Martedì 17 dicembre le temperature medie nazionali hanno toccato i 40,9 gradi centigradi, ben più dei 40,3 gradi centigradi del gennaio 2013, il precedente infausto record. Nelle aree più interne degli stati di Victoria e del New South Wales e dell'Australia meridionale, il termometro ha raggiunto i 50 gradi centigradi. Affidabili, i modelli climatici sono una certezza. In anticipo. Il caldo asfissiante è un altro preoccupante segnale del global warming, che sta presentando il suo conto salato al paese che insieme a Stati Uniti e Brasile ha più di tutti ostacolato le misure sul clima discusse alla COP25, con l'obiettivo di proteggere la propria industria di esportazione del carbone. Il picco di temperature è arrivato ben prima dell'estate inoltrata, che nell'emisfero australe è a gennaio, e sta intensificando gli incendi stagionali in molte zone ormai fuori controllo. Le ricadute sulla salute. Centinaia di incendi si propagano da mesi nella vegetazione secca, inaridita da mesi di pioggia col contagocce. Almeno 3 milioni di ettari di terra sono andati in fumo nell'intera Australia. 6 persone hanno perso la vita tra le fiamme e 700 case sono andate distrutte. Un gigantesco incendio divampato a nord di Sydney, sulla Gosper's Mountain, sta rendendo l'area della capitale del New South Wales irrespirabile. Il mix di gas nocivi e particolato monossido di carbonio, anidride carbonica, anidride solforosa, benzene, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, costituisce un grave rischio per la popolazione della città, che è stata invitata a limitare l'esposizione all'aria inquinata. Un rapporto chiaro. Il legame tra incendi estivi e global warming è ormai stato accertato da molti studi scientifici. I cambiamenti climatici aprono la strada ai roghi perché asciugano la vegetazione e la rendono facilmente infiammabile. Le braci trasportate dai venti possono viaggiare anche per 30 km dal rogo originario e trovare il terreno ideale per innescare un nuovo incendio. Secondo i ricercatori del Bureau of Meteorology australiano, il global warming starebbe inoltre alterando la variabilità naturale e aumentando la frequenza del dipolo dell'Oceano Indiano, un fenomeno climatico solitamente a cadenza biennale, che nella sua fase positiva limita la piovosità sopra l'Australia. Nel 2019, questo sistema di circolazione atmosferica ha contribuito a rendere il periodo da gennaio a ottobre il secondo più asciutto di sempre. Senza sufficiente umidità del suolo e dell'aria, è ancora più difficile contrastare le ondate di calore.